Iniziamo quindi il programma di oggi dagli arresti di ieri a Cairns. 5 uomini sono stati bloccati dalla polizia mentre cercavano, questo secondo le accuse, di imbarcarsi in una piccola nave diretta in Indonesia, da dove avrebbero poi avuto l'intenzione di dirigersi verso la Siria, questo per unirsi allo Stato Islamico.
Tra questi c'era anche il noto clerico di origine italiana Musa Cerantonio. Ne parliamo questa mattina con Gabriele Abbondanza, analista di geopolitica. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti quanti gli ascoltatori.
Allora, iniziamo dai dettagli di questo arresto. Che cosa si sa? Dove si trovano i 5 arrestati? Dove si trovavano i 5 arrestati? E chi sarebbero?
Ma si tratta di un piano semplice in realtà, ma anche molto rischioso. In sostanza, i 5 uomini che hanno arrestato erano partiti da Melbourne e volevano raggiungere Cape York, quindi la punta nord-est del Queensland, per andare in Indonesia e da lì probabilmente, questa ovviamente è l'accusa principale, raggiungere la Siria ed unirsi allo Stato Islamico. E dico rischioso perché per farlo volevano utilizzare un'imbarcazione con scafo in alluminio di 7 metri, quindi decisamente non adatta a tale tipo di traversata, e come avete accennato da studio sono stati arrestati a Cairns, dove gli agenti sono tra l'altro rimasti sorpresi dall'ingenuità di questo piano.
Quali sono le accuse?
Ma allora, non esiste un capo di imputazione formale, proprio per la difficoltà al momento di raccogliere prove. Quindi noi sappiamo che probabilmente la loro intenzione era di andare in Siria attraverso l'Indonesia, ma ancora stanno lavorando gli esperti legali della Polizia Federale per tentare di capire se si possa fare un capo di imputazione nei prossimi giorni.
Ecco, come prima risposta dopo l'arresto, il governo ha provveduto a cancellare i passaporti dei 5 accusati. Ascoltiamo l'Attorney General George Brandis.
The suspicion is that they were seeking to leave Australia by vessel to avoid the fact that they couldn't travel by air because their passports had been cancelled. They are currently still in custody, and the police will make decisions in relation to whether or not charges will be laid.
Ecco, queste le parole di George Brandis. I 5 adesso sono in custodia cautelare, sostanzialmente la polizia sta decidendo se procedere con l'incriminazione o meno. E la legge a questo proposito appunto è ingarbugliata. Cosa prenderà in considerazione la polizia per decidere se andare avanti con le accuse o meno?
Ma come in ogni tipo di investigazione di questo tipo, probabilmente si cercherà di prendere in considerazione due fattori principali, ovvero gli interrogatori e le eventuali prove a carico. Gli interrogatori sono sicuramente quelli che possono dare, almeno a livello potenziale, i frutti più importanti, perché nel momento in cui qualcuno di questi 5 iniziasse a contraddire quello che dicono gli altri, ovviamente ecco già che qualcosa in più rispetto ad adesso uscirebbe fuori. Per quanto attiene alle prove invece a carico, sono stati già ovviamente controllati sia l'imbarcazione che il Toyota Land Cruiser che hanno utilizzato per trasportarla fino a Cairns, e per ora sì, c'era moltissima acqua ovviamente come tipo di scorta, qualche pantalone da utilizzo pesante per intenderci, ma ancora poco che possa lasciare pensare a qualcosa di più concreto. Quindi sicuramente le prove, ma ancora di più gli interrogatori incrociati.
Comunque, Gabriele, il fatto di questo arresto dimostra il fatto che questi uomini erano già seguiti e tenuti sotto osservazione da tempo?
Sì, da diverse settimane, soprattutto ovviamente c'era Antonio, ma anche altri due di queste cinque persone arrestate. E ovviamente, ricordiamolo anche a chi ci ascolta, sicuramente sono eventi che preoccupano, ma ogni volta che ci sono arresti, anche a scopo preventivo di questo tipo, è un senso, insomma, dà il senso del fatto che l'antiterrorismo, anche in Australia ovviamente, è allerta e spesso, per fortuna, funziona.
L'analista di geopolitica Gabriele Abbondanza è in collegamento con noi in diretta. Stiamo parlando appunto dei recenti arresti avvenuti a Cairns. Uno degli arrestati è Musa Cerantonio, appunto di origine italiana. Il vice commissario della Polizia Federale Neil Gagan ha affermato che gli arresti sono legati a potenziali crimini dovuti all'ingresso in un territorio straniero con lo scopo di unirsi ad attività militari. Ascoltiamolo.
I must stress that the investigation remains active and the focus on ensuring community safety and disrupting criminal activity either on Australian soil or by Australians attempting to join overseas conflicts. I'd like to emphasise that this is at the very early stages of the investigation, when we have significant amount of information to be assessed and analysed.
Queste le parole di Neil Gagan. Tra questi arrestati, come abbiamo detto, è stato arrestato Musa Cerantonio, una delle figure di spicco della predicazione online. Perché quest'uomo, appunto di origine italiana, è così celebre tra gli jihadisti?
Ma intanto cominciamo un attimo col ricordare, per chi non se lo ricordasse già, chi è Cerantonio. È un giovane, in realtà, che nasce a Melbourne da una famiglia di origine italiana per parte di padre, irlandese per parte di madre, quindi molto cattolica, e si sarebbe poi convertito all'Islam, secondo quanto dichiarato da lui stesso, a 17 anni, grazie ad un libro prestato da un amico. Negli anni diventa sempre più noto e ha predicato anche in Italia, a Brescia e a Bergamo, per esempio, ma anche in Egitto e nelle Filippine, dove poi è stato anche arrestato. Si considera un maestro, una guida spirituale dell'Islam, ma non ha compiuto studi religiosi né militari, quindi non è neanche un militante dal punto di vista militare, per l'appunto. È un autodidatta che incanta, diciamo, sul web, non con l'ortodossia, ma con il fascino più facile dell'odio tout court, per intenderci, quindi senza troppa dottrina, e difatti è osteggiato da moltissimi studiosi veri dell'Islam. Rimane il fatto che ad oggi è uno dei due predicatori islamici anglofoni più influenti al mondo, o così viene considerato dall'antiterrorismo.
Ma Gabriele, può essere successo qualcosa di cui noi naturalmente non siamo a conoscenza per spingere un uomo come Musa Cerantonio sotto i riflettori della polizia da tanto tempo? Beh, persino noi e la stampa comunque lo segue da tempo, per costringerlo a prendere una decisione rischiosa come quella di intraprendere un piano molto rischioso come quello che è stato appena scoperto?
Ma il rischio delle persone che radicalizzano, questo ovviamente è psicologia applicata, quindi rimaniamo comunque sia nel campo delle ipotesi, il rischio di coloro che radicalizzano è poi quello di venire radicalizzati dalle proprie stesse idee. Questo non sarebbe la prima volta che capita un qualcosa del genere, e di conseguenza dobbiamo ancora arrivare a pensare, tornare a pensare che questo fascino della vita del combattente e del martire, che ovviamente è lo stadio finale, non lascia immuni da questo appunto tipo di fascino nemmeno coloro che predicano, che quindi dovrebbero essere reclutatori più che invece militanti. E poi se ci sono anche poi motivazioni di tipo personale che rendono ovviamente meno importante la vita in Australia, come nel caso di Cerantonio, ecco là che abbiamo già uno spunto in più per un viaggio. Sono ipotesi, sono illazioni, ma non sarebbe la prima volta che qualcuno rimane incantato dalle stesse idee che predica.
Il vice commissario del Victoria Shane Patton ha sottolineato come non ci fosse una diretta minaccia terroristica, ma ha dichiarato che le autorità avevano l'obbligo di intervenire. Ascoltiamolo.
We have an obligation here in Victoria and in Australia to make sure that we don't allow these people to exit Australia. I know there'd be people sitting at home and they would say, why don't you simply just let them go and take their chance in the waves and fighting in Syria? We can't do that. We can't allow Australians to leave Australia and support terrorism anywhere. Additionally, what happens is if we allow these people to go and fight in Syria, they come back, they're combat hardened.
E questo era appunto Shane Patton, che sottolinea come una delle preoccupazioni più grandi per l'Australia, condivisa dagli alleati occidentali, sia quella del ritorno nella propria patria d'origine di persone radicalizzate che abbiano nel frattempo trascorso periodi in Siria o Iraq imparando tecniche di combattimento. Quanti sono i cosiddetti foreign fighters australiani di cui si ha conoscenza?
Sì, questo ovviamente è uno dei temi più delicati della questione. I numeri confermano che l'Australia, a dispetto della distanza geografica dal Medio Oriente e a dispetto della popolazione modesta, tra l'altro, rimane una grande fonte di foreign fighters, quindi di combattenti che poi vanno all'estero.
Cioè sovrarrappresentata rispetto ad altri paesi europei e occidentali in generale?
Sì, senza dubbio. Sappiamo per esempio che la Russia è uno dei paesi con il maggior numero di foreign fighters rispetto alla popolazione ufficiale. Però l'Australia non è molto lontana, ecco. Poi ci sono delle classifiche per esempio che vedono invece l'Italia come uno dei paesi occidentali con il minor numero di foreign fighters ufficiali rispetto alla popolazione, ma l'Australia rimane uno di quei paesi che sorprende, soprattutto appunto considerata la distanza geografica. Il governo ci dice che sono circa 110 combattenti australiani attualmente in Medio Oriente e ci ricorda che è una cifra in lieve calo rispetto all'anno scorso, ma bisogna anche ricordarsi che circa 50 sono stimati, è stimato che abbiano perso la vita, quindi anche questo influisce sul numero, sul paragone con l'anno scorso, però dobbiamo anche ricordarci che si stima, e queste sono stime più invece ufficiosi, che siano circa 200 in Australia, quindi sul territorio australiano, coloro che supportano anche economicamente lo Stato Islamico a distanza. Quindi sicuramente bisogna che l'antiterrorismo, come già sta facendo, continui a controllare, e infatti è notizia delle ultime ore che il governo stanzierà ulteriori 100 milioni di dollari per il controllo ovviamente delle persone a rischio in relazione appunto a attività di questo tipo.
Gabriele Abbondanza, allora grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi e buona giornata a tutti quanti.